Bentornati cari amici di A Spasso nel Tempo, diamo il benvenuto al professor Giusto Traina, docente di storia romana all'Università della Sorbona, grande conoscitore del mondo d'arte antico e che ha dato anche un contributo fondamentale per quanto riguarda lo studio del Regno d'Armenia. Intanto grazie per la sua disponibilità.
Grazie a lei, buonasera.
Allora, professore, visto il periodo, credo sia doveroso chiederle se si trova in questo momento a Parigi e qual è la situazione.
Ah, beh, sì, sono a Parigi. Insomma, la situazione in questo momento è piuttosto stazionaria. Non possiamo fare ancora lezioni all'università, però la città non è che sia interamente bloccata. Insomma, non si può andare al bar, non si può andare al ristorante, ma tante altre attività, una volta che uno ha messo la mascherina, si possono fare. C'è un coprifuoco, in questo momento non posso uscire di casa a partire dalle 18, quindi fino a domani mattina, però non intendo rimanere con lei fino a domani mattina, intendiamoci.
Allora, professore, allora inizierei subito e partirei da una questione legata all'insegnamento della storia. Pochi giorni fa ho ospitato il professor Antonio Musarra per parlare di storia del Mediterraneo ed in quell'occasione abbiamo parlato di come spesso i manuali di storia medievale si concentrino particolarmente sui fatti avvenuti nell'entroterra del continente e sono fortemente eurocentrici. Ad esempio, il professor Musarra mi faceva notare che manca un manuale totalmente dedicato alla storia del Mediterraneo medievale. E quindi si dà spesso poca rilevanza anche a quanto avviene magari in altre aree del mondo, perlomeno per quanto riguarda il periodo d'arte antico ed alto medievale. E se penso ad alcuni dei miei manuali, ad esempio, la Persia viene citata solo per indicarla come uno dei nemici dell'impero romano sul fronte medio orientale, senza però entrare, diciamo, nel dettaglio. Volevo chiedere cosa ne pensa al riguardo, se è una peculiarità italiana e se la tendenza alla cosiddetta global history rivoluzionerà anche il metodo dell'insegnamento.
Allora, per quanto riguarda l'ultimo punto, vorrei essere ottimista, ma certo, la realtà è un'altra. Stiamo parlando naturalmente di manuali universitari. I manuali scolastici, paradossalmente, sono più aperti anche perché sono sensibili alle istanze pedagogiche che vogliono parlare effettivamente di un mondo che diventa sempre più globale. Non a caso l'insegnamento della storia adesso è diventato un insegnamento di geostoria. Per quanto riguarda l'università, il problema dipende in gran parte dai miei colleghi. I miei colleghi l'università è conservatore per tradizione. E ha anche paura di poter affrontare delle cose che non conosce bene. Per quanto riguarda, boh, lei mi ha fatto l'esempio della storia medievale. Nel caso della storia medievale, in gran parte noi parliamo di una storia del Medioevo occidentale, dove poi ogni tanto c'è sempre l'immancabile capitolo sulle crociate, l'immancabile capitolo sull'ascesa dell'Islam di Bisanzio, e una volta che si sono tolti il pensiero si passa ad altro. Ma questa non è malafede da parte dei colleghi medievisti. Si riferisce semplicemente a un problema di fondo che è anche il problema degli editori che vogliono vendere i loro manuali, farli adottare, e un manuale forse troppo rivoluzionario, non lo so, forse non siamo ancora pronti, però io mi riferisco a situazioni di qualche tempo fa. Forse oggi potremmo essere pronti a suggerire dei manuali di tipo diverso. Detto questo, non è detto che poi il miglior manuale di storia, che sia antico, che sia medievale, potrebbe poi essere adottato. Cioè, bisogna perseverare, e certamente Musarra è molto sensibile a questi aspetti, potrebbe essere forse, essendo anche molto più giovane, di stimolo per queste cose. Per quanto riguarda la storia antica, la situazione è ancora più complessa, perché in effetti per l'antichità si parte dal presupposto che la storia riguarda e storia mediterranea. Quindi già siamo più fortunati dei medievisti, c'è una maggiore apertura. Però è vero, anche come dice lei, che nel momento in cui ci si occupa delle frontiere orientali, la situazione diventa più complicata e quindi o si è effettivamente specialisti di realtà come quella dell'Iran, come quella del Caucaso o anche del mondo arabo preislamico, oppure si annaspa. Io non farò nomi, ma ci sono anche monografie scientifiche su determinati aspetti della storia romana dove si vede chiaramente che l'autore, nel momento in cui si trova di fronte a una realtà dove bisogna fare i conti anche con lingue, iscrizioni e popoli tipo diverso, non vede l'ora di prende questi capitoli come una sorta di corvée e non vede l'ora di terminare per passare alle cose su cui si trova molto più a suo agio. E quello naturalmente è un problema comune. Le generazioni cambiano, la storia del futuro sarà certamente una storia globale, ma bisogna andarci pian piano e man mano che le nuove generazioni recepiranno questi stimoli, forse si potrà andare avanti. E poi ovviamente c'è una difficoltà di fondo. La storia antica è una storia classica di latino e di greco, e poi ci sono tante altre lingue, e ovviamente non è che uno possa conoscere tutte le lingue dell'antichità. E quindi c'è anche un'altra difficoltà, perché per poter fare qualche cosa di compiuto bisognerebbe fare un lavoro di gruppo. E anche in questo caso i miei colleghi non sono soltanto conservatori, ma sono anche un po' refrattari a ragionare mettendosi sullo stesso piano degli altri, perché c'è una sorta di incapacità di mettere da parte il proprio ego e mettere le proprie competenze al servizio di una ricerca più comunitaria.
Allora, professore, risposta molto, molto esaustiva. Argomento di questa puntata, nello specifico, era invece l'Occidente romano. E nell'immaginario collettivo, il 476 d.C. rappresenta una data fondamentale. È infatti l'anno in cui viene deposto l'ultimo Augusto d'Occidente e le insegne della parte occidentale dell'impero vengono consegnate a Costantinopoli. Ma il 476 è veramente una data così importante dal punto di vista storico? Lei, ad esempio, parlando del suo libro 428 d.C., Storia di un anno, in un'intervista al sito letture.org, afferma che nella storia globale il concetto di importanza è piuttosto elastico e che anche la scelta di raccontare il 428 d.C. è una scelta inusuale che, come lei stessa afferma, ha inizialmente stupito anche alcuni suoi colleghi.
Ma sì, ma non solo inizialmente, continuano a chiedersi in fondo perché fare questo libro. Il libro poi ha avuto un certo successo, infatti l'hanno tradotto in alcune lingue straniere, perché effettivamente era una formula interessante che incontrava varie esigenze della narrazione storica. Detto questo, la scelta del 428 non è stata una scelta provocatoria, perché sì, in effetti ci si può dire, ma in fondo Io ho tanto studiato, ma mi chiedo il 428 che cosa abbia di importante come data epocale. Il vero problema è che le date epocali le scegliamo noi e non sempre sono date che corrispondono alla realtà storica. Lei mi ha fatto il caso del 400, l'esempio del 476. 476 dopo Cristo, che cosa succede? Lo sanno tutti. C'è un imperatore di Occidente che viene chiamato, che è un giovane, quasi adolescente, cioè un Romolo, che viene chiamato dalla Vulgata Augustolo perché appunto il piccolo imperatore. E dall'altra parte c'è un magister militum che decide di fare una sorta di colpo di Stato, ma in realtà per riportare un altro imperatore legittimo che si chiama Giulio Nepote, che in questo momento si trova fuori dall'Italia. Tutto questo noi lo sappiamo sulla base di alcune testimonianze che in parte sono vicine agli eventi, in parte si riferiscono ad autori storici leggermente più tardi che si trovavano dalla parte orientale dell'impero, quello che diciamo, volgarmente si chiama l'impero di Bisanzio, ma è che in effetti continuava a essere l'impero romano, con la differenza che dopo la decisione di Odoacre di spodestare Romolo e mandarlo in un esilio dorato a Napoli, e dopo la morte di Giulio Nepote, alla fine in Occidente, nella parte occidentale dell'impero, che in gran parte era già occupata da popoli germanici, si crea un vuoto di potere e alla fine, per tutta una serie di coincidenze, si decide che non c'è più un impero romano occidente, quindi di fatto in realtà l'impero romano era ufficialmente unito prima, ma adesso non ci sono più due Augusti e c'è un Augusto solo. A partire da questo momento le cose cambiano, però non è che il 476 è stato il momento di rottura. È un momento che abbiamo scelto noi per questioni di comodo per determinare il passaggio dalla storia antica alla storia medievale. E questo naturalmente presupponeva l'idea che la storia medievale fosse essenzialmente una storia occidentale. Con il passare del tempo, gli studi sul tardo antico sono cambiati, ci stanno e naturalmente non mancano gli studiosi che sono convinti che nel V secolo sia avvenuto un momento di rottura. Altri studiosi sono di un altro avviso, pensano a uno studio più fondato sulla lunga durata, con una tarda antichità molto lunga che potrebbe iniziare almeno nel III secolo d.C. e arrivare magari fino all'VIII secolo d.C. Tutto il resto naturalmente dipende poi dalla curiosità e dall'interesse per la storia che si ha nello studiare questi aspetti. Detto questo, da una parte ovviamente interessante cercare di pensare a una storia vista come storie in connessione e dall'altra parte mettere in pratica una storia in connessione che permetta di mettere sullo stesso piano tutta una serie di eventi, combinarli e guardarla anche da tanti punti di vista, è certamente un'impresa più difficile. Non che gli storici più intelligenti non possano farlo, ma naturalmente la differenza delle fonti, dei punti di vista, porta, e anche la scarsità di fonti per determinati periodi, porta anche a una certa difficoltà di messa in opera dei progetti dettati dalle migliori intenzioni.
Professore, lei ha anticipato alcune delle domande che le volevo porre, quindi le pongo subito due questioni. Lei per l'appunto parlava di questo generale Odoacre che ha deposto per l'appunto Romolo, e questa che a sua volta era stato messo sul trono da un altro generale che era il padre, mi corregga se sbaglio, dovrebbe essere il nome Oreste. Uh-huh. E molti sanno, per l'appunto, come diceva lei, tutti sanno cosa succede nel 476. In pochi, o perlomeno una gran parte soprattutto dei non addetti ai lavori, non sa per la precisione come siamo giunti a quel punto. C'è da ricordare che questa situazione, che da alcuni viene definita anarchia militare, cioè dello strapotere delle legioni che eleggevano spesso un proprio generale imperatore, va avanti da secoli. Quindi le volevo chiedere chi detiene a Roma in quel periodo il potere politico, e la seconda questione era anche una mia riflessione personale su una specifica figura che è quella di Diocleziano, che spesso è considerato l'imperatore delle persecuzioni, e che invece, a mio avviso, ma mi corregga se sbaglio, è stato anche una mente molto raffinata che ha cercato a suo modo di porre fine all'instabilità politica con una riforma molto importante, che è quella della tetrarchia, ma che ha anche provato a dare una stabilità economica all'impero.
Beh, lei mi vuole proprio costringere a passare la notte qui a discutere con lei, perché abbiamo messo veramente tantissima carne al fuoco. Quindi lascerei forse da parte il 476, il resto anche un grande storico, Arnaldo Momigliano, aveva parlato del 476 come di una caduta senza rumore dell'impero romano. Ci sono stati certamente degli eventi che hanno destato molto più scalpore, a cominciare dal primo sacco di Roma del 410 d.C., quindi quando con Alarico e tutto il resto, ma comunque queste sono cose che si possono recuperare facilmente leggendo un qualsiasi libro di storia. Ma a proposito di Diocleziano, ma anzitutto le persecuzioni di Diocleziano non sono iniziate immediatamente, e poi in ogni caso, quando parliamo di persecuzioni dei cristiani, che cosa abbiamo in mente? Di fatto c'è c'è un grande equivoco. A proposito di quello che veniva considerata la religione romana. La religione romana è una religione civica. Nel momento in cui si obbedisce a determinate direttive, si accetta il fatto che ci siano dei culti tradizionali, che ci siano degli dèi a cui bisogna fare dei sacrifici, dopo, per il resto, uno può seguire i culti che vuole. Il grosso problema è che, al contrario, qui stiamo parlando della fattispecie dei cristiani, ma potremmo aggiungere anche i manichei, che furono anch'essi perseguitati sotto la tetrarchia. E i cristiani, qual era il loro problema? Che loro, invece, la loro religione non prevedeva la possibilità di poter compiere dei riti nei confronti degli dei pagani. Che cosa succede a un certo punto? Succede soprattutto nel corso della crisi del III secolo che alcuni imperatori insistono molto sulla esigenza di sacrificare agli dèi e di compiere una serie di riti, di rispettare la religione civica romana, perché in un periodo di grandi crisi, di invasioni, di problemi militari, si ritiene che l'unità dell'impero dipenda anche da questo attaccamento alla tradizione. Per cui i cristiani che si rifiutano di fare sacrifici, di rendere i libri sacri, allora vengono condannati. Quanti cristiani furono effettivamente martirizzati? Certamente non tanti quanti quelli che ritroviamo nei testi agiografici, nei martirologi, nelle passioni di martiri che attribuiscono anche alla tetrarchia di Diocleziano quello che loro non, quello che Diocleziano o altri tetrarchi non hanno voluto compiere. Fatto sta che nel momento in cui Costantino si è convertito e ha avviato un lungo processo che ha portato poi alla cristianizzazione dell'impero romano, i cristiani naturalmente hanno voluto ricreare una serie di riscrivere la storia a loro favore, e per quello che hanno potuto fare naturalmente Diocleziano è stato considerato uno dei personaggi da stigmatizzare. Detto questo, però, io farei un esempio che ci riporta a interessi comuni, è l'esempio dell'Armenia. Cioè, noi sappiamo che l'Armenia effettivamente, a partire da una data che non possiamo definire con esattezza, la Chiesa ufficiale armena parla del 301 d.C., ma di fatto è anche un modo per far iniziare il nuovo secolo. In realtà questa cristianizzazione dell'Armenia si è verificata esattamente dopo che Diocleziano e Galerio avevano battuto i Sasanidi, ponendo fine quindi a un periodo particolarmente difficile dove i re armeni si erano trovati in minoranza e a partire da un certo momento avevano dovuto aprire le porte dell'Armenia ai Sasanidi. Che cosa è successo quindi? È successo che finché l'impero si trovava in crisi e non poteva reagire, l'Armenia si era trovata in una situazione particolare. C'era un periodo in cui non c'era addirittura nemmeno il re, e a partire da un certo momento un membro della dinastia degli Arsacidi, che era appunto Tiridate e che si trovava nella parte orientale dell'impero romano e a quanto pare aveva anche combattuto come generale ausiliario dalla parte dei Romani, viene riportato sul trono. E poi c'è tutta una tradizione che lo porta naturalmente a creare tutta una leggenda geografica con un re all'inizio pagano, cioè, di fatto era una sorta di zoroastrismo che si praticava in Armenia, e a partire da un certo momento, grazie a un religioso di nome Gregorio, il regno d'Armenia diventa ufficialmente cristiano, e a partire da questo momento inizia effettivamente la grande storia dell'Armenia cristiana. Ora, la cosa divertente è che la cristianizzazione dell'Armenia è avvenuta quando a Roma c'era la tetrarchia, c'era Diocleziano e di fatto la questione deve avere posto qualche problema, perché da una parte gli armeni sono orgogliosissimi di essere diventati cristiani prima dell'impero romano e dall'altra parte non si riesce a capire come questa cristianizzazione sarebbe stata accettata da un impero che perseguitava i cristiani. Ma la risposta è semplicissima. Stiamo parlando, quando parliamo di persecuzioni, parliamo di cittadini romani. Gli armeni non erano cittadini romani, era un regno amico. Questo regno amico, nella fattispecie, poteva decidere di passare a un'altra religione per prendere proprio le distanze dall'impero sassanide e quindi avvicinarsi di più all'altro impero. L'aspetto paradossale è che quindi, se da una parte noi abbiamo i romani che perseguitano, o meglio, che puniscono i cristiani per non avere fatto il loro dovere di cittadini romani, d'altra parte nei confronti degli armeni non c'è alcun problema a far sì che loro scelgano una religione di cui si conosceva la popolarità.
Allora, professore, la lascio con un ultimo quesito. Quanta romanità possiamo trovare nel V secolo in Occidente e quanta ne possiamo trovare invece nell'Impero d'Oriente? E se questa identità si perse poi nel corso dei secoli successivi o durò poi fino alla caduta di Costantinopoli?
Ma i bizantini, diciamo, chiamiamoli così, chiamavano se stessi romani. Anzi, ci sono dei famosi episodi in cui viene fuori questo snobismo dell'imperatore di Costantinopoli nei confronti degli occidentali. E poi naturalmente ci sono dei problemi complessi che sono naturalmente oggetto degli studi dei medievisti, la famosa traslazio imperi, ad esempio. Quanto alla romanità, sì, l'idea di Roma rimane e rimane anche in epoche molto più vicine a noi. Pensiamo semplicemente a Mosca, che diventa a un certo punto la terza Roma. Ma per quanto riguarda tutto il resto, naturalmente dietro questa idea di Roma, dietro questa tradizione su cui ci si appoggiava, poi naturalmente c'erano dei cambiamenti che erano determinati proprio in parte ovviamente dal cristianesimo e in parte da una società che continuava a evolversi pur mantenendo determinate strutture amministrative in modo tradizionale. Detto questo, se vogliamo rimanere nella tarda antichità, continuiamo a parlare, ogni tanto si ritrova l'immagine molto così suggestiva di questo o quest'altro comandante che viene definito sempre come l'ultimo dei romani. Pensiamo anche a un imperatore come Giustiniano, che veniva dai Balcani, che probabilmente sapeva più di latino che non di greco, e che poi ha una idea probabilmente utopistica di una ripresa dell'unità dell'impero, che è simboleggiata prima di ogni altra cosa dalla codificazione del diritto romano, che poi ha avuto una grande fortuna e che ritroviamo ancora oggi diritto italiano, nel diritto francese, nel diritto tedesco. Insomma, ci sarebbero tante cose da definire, ma preferisco limitarmi, anche perché lei continua a farmi a chiedermi dei massimi sistemi. Io mi sento più a mio agio quando posso parlare di questioni più precise, anche perché in fondo è sempre più facile imparare dal particolare e far sì che il particolare possa aiutarci a guardare al generale con occhi diversi o aggiornando le nostre conoscenze storiche.
Professor Traina, la ringrazio per aver condiviso il suo tempo con noi e do appuntamento agli ascoltatori a giovedì, quando affronteremo il tema complottismi e populismi con il professor Manuel Anselmi.